Calcio Club 103. Notizie, servizi, interviste sul girone R di seconda e sulla terza categoria, con un occhio di riguardo alla Serie D. E per tutta la stagione, le votazioni per i top 11, la squadra espressione del programma. Matteo Pocklener e Barbara Paolazzi vi aspettano alle 11.15 con replica alle 21.45. Calcio Club 103, la nostra forza sei proprio tu.
La nostra forza siete proprio voi, buongiorno, e buongiorno Matteo Pocklener.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Belli carichi, cari amici, il nostro consueto appuntamento dedicato al calcio bellunese da ieri, dall'altro ieri, anche con i coupon del Gazzettino che hanno ripreso il corso di pubblicazione e saranno pubblicati fino alla fine di aprile, insomma in concomitanza quasi al termine del campionato, quindi iniziate a votare, sono già arrivati due coupon subito, primo pomeriggio, immediati, mentre stanno aumentando in maniera esponenziale i voti via mail. Allora, caro Matteo.
Sì, Barbara, siamo pronti anche oggi.
Dicevo, un po' difficile parlare di calcio in questi giorni, sì, però lo facciamo.
Insomma. In realtà vedo che per la massa è anche molto semplice.
Esatto, insomma, sì, bravo.
Fa parte delle cose, è chiaro. Abbiamo anche ospite, appunto il nostro primo ospite di oggi, ecco. Orazio Zanin, presidente della federazione qui in provincia di Belluno, e sicuramente spenderemo qualche battuta con lui sull'epilogo drammatico della nostra nazionale, quell'altra sera a San Siro. E niente, facciamo i conti con la realtà, e più che essere dispiaciuto non trovo ancora spazio a fare grandi critiche, no, anche perché non lo so quanto sia opportuno e nemmeno quanto possa essere importante andare oltre determinate cose. Si tratta semplicemente di un gruppo che secondo me non è così, neanche così tanto scadente.
Scarso.
E
che
ha sbagliato una partita di andata e ritorno, è arrivato secondo dietro la Spagna ai gironi di qualificazione, ha sbagliato due partite, probabilmente una, ma comunque sicuramente ha sbagliato un playoff drammatico per quello che recita la nostra storia. Sicuramente si possono andare a vedere tante scelte, sicuramente tante cose sono successe, ma per me andare troppo a fondo e fare troppe filosofie dietro quello che è il risultato di fatto di una partita di andata e ritorno per me è un po' esagerato. Dopo rimane chiaramente la mortificazione, perché non vedere l'Italia al mondiale è qualcosa che limita un po' tutti, e questo dobbiamo ammetterlo.
Poi adesso la discussione si è spostata anche a livello politico. Io cosa posso dire? Mi faccio interprete del pensiero di molte nostre ascoltatrici: più cene a giugno per tutte.
Può darsi.
Vediamo l'aspetto
positivo. Il
mondiale
è bello comunque da vedere, dipende da chi è appassionato.
Sì,
sicuramente.
Sì, infatti ci toccherà guardare la Germania, abbiamo capito, insomma rinunceremo alle cene.
O l'Islanda.
Fa più simpatia di te. Va bene, allora, detto il nostro consueto preambolo, insomma era anche doveroso, in parte abbiamo anticipato il primo ospite.
Il secondo, Barbara, invece tuffandoci nella seconda R, Riccardo Baietta, il preparatore dei portieri del Fiori Bafo quest'anno, lo scorso a Limana, ha seguito mister De Battista, che domenica è sceso in campo nella vittoriosa trasferta del Fiori Bafo in casa dell'ex capolista San Michele, e dunque un fatto particolare con i due portieri non disponibili, ha dovuto scendere in campo lui, e ci racconterà lui un po' le sensazioni di quel momento e con questo anche chiaramente le conseguenze di questa importante grande vittoria del Fiori Bafo in casa appunto del San Michele.
Infatti. Bene, allora direi, prima di passare al nostro primo ospite, che accogliamo sempre con molto piacere, e la consueta analisi.
Sì, Barbara,
diciamo,
posso partire proprio da qui, da questo risultato, che è quello 2-1 degli arancioblu di De Battista in terra trevigiana. San Michele che dunque cade dopo una serie importante di vittorie consecutive che aveva permesso alla compagine di Del Pupo di agganciare la vetta della classifica in solitaria. È passato il Fiori Barp, è tornato il Fiori Barp e ha vinto tre punti determinanti per rientrare definitivamente in quelle che sono le corse al primato in classifica, perché è vero che il Fiori Barp in questo momento è a metà graduatoria a 15 punti, però ha una partita in meno che recupererà mercoledì prossimo in casa con il Feletto, mettendo in cascina della truppa di De Battista quei tre punti. Gli arancioblu sono a soli due punti dal primato, che in questo momento è occupato dal Cadore che torna in testa dopo le due sconfitte consecutive. Sono arrivate due vittorie importanti ed è anche stata un'importante dimostrazione di forza il 4-0 con cui la truppa di Enrico Ben ha avuto la meglio del Tarso Revine Lago a Sottocastello, quota 20 per i biancorossi, e di nuovo primato in solitaria per il Cadore. segue ancora al secondo posto il San Michele, c'è questa situazione del Fiori Barpa, chiaramente, che vincendo il recupero potrebbe portarsi a pochissimi punti dal primato. San Michele secondo, dietro c'è il San Vittore a 17, 2-2 il risultato dei Feltrini sul campo della Gordina, in una bellissima partita tra due squadre importantissime di questo campionato, partita risolta nei minuti finali, un 2-2 che comunque sicuramente può in questo momento del campionato accontentare entrambe. San Vittore al terzo posto a 17, seguito da una fila di squadre a 16, tra queste probabilmente la più sorprendente è il Gemelle, che ha vinto sabato il derby 2-0 in casa del Lentiaic, forse anche favorita ad un'espulsione precoce dei neroverdi di Sommacal. Un Gemelle che comunque vince meritatamente il derby 2-0, sale a quota 16, viene da un periodo di forma importante, dunque probabilmente il Gemelle in questo momento rappresenta, almeno dal mio personalissimo punto di vista, quella che è la sorpresa più importante in alta classifica di questo campionato. Vittoria invece determinante quella dell'Alpina in casa di rimonta sulla Fulgorfarra, 2-1 per il gialloblu di Dino Daraolda, nell'esordio in panchina, nella panchina al Pagot di mister Enrico Bozzan, dopo la sostituzione avvenuta la settimana scorsa con l'ex mister Charles Paolon. E dunque Alpina che fa suo questo scontro diretto e si porta in maniera importante dentro la zona playoff, dentro i primi 5 posti della classifica. C'erano tanti scontri diretti che si sono risolti dunque in questo modo qui. Chi ha approfittato degli scontri diretti oltre al Cadore è stato anche il Castione, che ha vinto 4-2 la sfida interna con Lidlas Santa Giustina Serravalle, una sfida caratterizzata anche da un episodio spiacevole che ha visto coinvolto Alessandro De Martin, un giovane bellunese, tra l'altro che gioca con Lidlas, che ha ricevuto un colpo alla schiena, è rimasto qualche momento veramente fermo paura in campo. Insomma, sembra che le condizioni comunque siano sotto controllo. Partita caratterizzata da questo spiacevole episodio, Castionco e comunque tiene i 3 punti che permettono ai biancoverdi di salire a quota 16 a ridosso del quinto posto in classifica. Per quanto riguarda invece le zone più pericolanti, sono avvenuti un paio di pareggi, 1-1 quello del derby trevigiano tra Feletto Vallata e Sarmide, che permette al Sarmide di rimanere fuori dalle ultime 5 a quota 12, Union Feletto Vallata sale a quota 10, così come Comelico e Sospiro Lese, che pareggiano 2-2 a Gron e dunque entrambe salgono a quota 10, rimane penultimo a 9 Little Santa Giustina Serravalle, ultimissimo purtroppo il Lentiai a quota 4 dopo la sconfitta nel derby.
Benissimo, io ricordo come sempre i nostri ascoltatori che volessero in un certo senso partecipare alla diretta, la nostra linea 349 88 14 021 è la linea WhatsApp, e direi che a questo punto possiamo invitare la regia a mettersi in contatto con il nostro primo ospite. Come dicevo, per noi è sempre un piacere ospitare la voce della federazione, è sempre un piacere anche ritrovare Orazio Zanima, così come tutti i rappresentanti, insomma, della federazione. Ci dispiace un po' che con questo spostamento di orario non riusciamo ad arrivare in tempo sul comunicato che arriva il mercoledì pomeriggio,
certo,
e quindi insomma la giustizia sportiva la dobbiamo un po' trascurare.
Aspetterà.
Avevo letto qualche squalifica in terza categoria qualche settimana fa,
sì,
dell'allenatore dell'Auronzo,
sì, qualcosa è arrivato, insomma, cose di campo, che è andato a trascendere
e infatti. E quindi eccoci al nostro primo ospite, io do il bentornato e il benvenuto a Orazio Zanin. Buongiorno Orazio.
Buongiorno.
Eccoci qui. Grazie innanzitutto per essere ancora con noi. Grazie.
Grazie a voi.
Bentornato anche da parte mia, Orazio.
Ciao Matteo.
Voce della federazione, chi è a capo della nostra federazione qui in provincia di Belluno. Dunque abbiamo modo di fare questa chiacchierata su svariati argomenti. Orazio, io partirei intanto da quelle che sono state un po' le rivoluzioni d'estate, no? Che hanno coinvolto tutto il calcio dilettantistico, al di là di quella che riguarda i numeri di maglie, ma soprattutto quella delle 5 sostituzioni, no? Erano diverse società che avevano spinto per questo, e il tuo commento a riguardo, la tua posizione a riguardo di questa scelta, insomma, da parte mia sicuramente sono favorevolissimo e già dei risultati si stanno vedendo, visto che sono sui campi tutte le domeniche. Qual è la tua posizione a riguardo?
Beh, è chiaro che la federazione recepisce quelle che sono le richieste da parte della società, magari non tutte, ma indubbiamente la stragrande maggioranza vuole questo tipo di approccio da parte anche della federazione, proprio perché c'è maggiore opportunità intanto di scelte tattiche anche, no? Tra parentesi, però soprattutto la valorizzazione di quelli che sono poi anche i ragazzi che vanno in panchina e che con prestazioni chiaramente si era un po' limitati nel scendere in campo, qua insomma ci si può un po' sbizzarrire anche da parte degli allenatori, anche soprattutto in funzione anche proprio dell'attività giovanile, perché insomma determinate condizioni è opportuno anche fare anche dei minuti anche ai ragazzi che magari giocano un po' meno, insomma.
Esattamente, è proprio questo succo, è stato un cambiamento sicuramente importante e favorevole per le società. E per quanto riguarda invece voi, la vostra federazione, Orazio, come sta? Come sta andando secondo te l'attività a livello delle società? Tu che hai una panoramica che meglio non si può avere sul lavoro che state facendo voi e stanno facendo le società. Cosa ti senti di dire in questo momento sul movimento calcistico bellunese, sia a livello giovanile ma anche per quanto riguarda le prime squadre?
Beh, diciamo insomma che sono moderatamente soddisfatto, no? Perché è chiaro che ci si pone sempre degli obiettivi importanti ogni volta che se ne parla nel contesto, diciamo così, della radio o comunque dei media. Io sono uno che non mi ferma mai al primo traguardo, ma insomma gli obiettivi bisogna guardare sempre un pochino più avanti, e questo qua dovrebbe essere un messaggio che viene trasmesso anche alle società, perché quando si raggiunge il risultato non bisogna mai assolutamente fermarsi, anzi deve essere un trampolino di bilancio per nuovi obiettivi. Diciamo che comunque come delegazione non posso sicuramente lamentarmi, perché prima di tutto devo sempre comunque ringraziare i miei collaboratori, che sono una pedina importante nel contesto della federazione, e di conseguenza senza di loro indubbiamente non ci sarebbe questo tipo di approccio e questo tipo di motivazione che mi danno per addentrarmi sempre nei meandri, diciamo così, delle tematiche riguardanti il calcio bellunese. Diciamo che in questo momento qua Belluno gestisce circa 250 squadre, cioè che spaziano, diciamo, dalla Serie D fino all'ultima squadra di Piccoli Amici, e di conseguenza le problematiche sono tantissime, e di conseguenza stiamo sempre un po' sul pezzo per seguire e cercare di migliorare e dare nuove opportunità e nuovi traguardi, come dicevo prima, alle società. E queste sicuramente si devono un attimo così sempre aggiornare, sempre crearsi i presupposti per far meglio, insomma.
Questo è il punto di partenza, chiaramente, per puntare sempre a fare qualcosina in più e in meglio. Quest'anno, Orazio, c'è da parte della federazione gestita quella che è la rappresentativa giovanissimi. Ti volevo fare una domanda a proposito: come sono partiti i lavori in questo senso, chi opera nel settore, quali sono gli obiettivi di questa stagione?
Beh, io ti dirò che abbiamo già fatto due raduni, uno a Soverde e uno a Mugnai. Prima di tutto è da segnalare che abbiamo avuto il 100% delle presenze di tutti i ragazzi convocati, pertanto questo qua è un primo
dato importante, sì.
Che abbiamo fatto. Adesso il prossimo raduno, che oggi sarà sul comunicato, sarà la prossima settimana a Fortogna, dove in pratica andremo a convocare un'altra quarantina di ragazzi. Qualcuno sarà confermato delle due raduni che abbiamo fatto precedentemente, e arriveranno sicuramente dei ragazzi nuovi che andremo a visionare. E abbiamo visto cose egregie, questo vuol dire che hanno lavorato benissimo per quello che riguarda la preparazione di questa categoria, che ricordo che quest'anno sono il 2005 che vanno a affrontare i Colli. Quest'anno si cambia anche location, si sposta da Iero, andiamo a Peschiera del Garda, pertanto il 28, 29 e 30 di aprile saremo in Nicoli, verrà svolto appunto in provincia di Verona e curato dalla direzione di Verona. E la preoccupazione maggiore non è tanto nei giovanissimi, che comunque riusciamo sempre a competere anche con delle azioni molto più blasonate di noi, ma la grande difficoltà che abbiamo quest'anno è nel femminile, dove purtroppo abbiamo decisamente pochissime ragazze a disposizione. Abbiamo fatto un incontro la scorsa settimana con il presidente Rosa e stiamo valutando alcune opzioni per capire un attimo se riusciamo a ripigliare quel scarno numero di ragazze che giocano a calcio. Questo qua è il solito martello che batte sulla testa della società, che devono investire tanto anche sulle ragazze per fare attività calcistica anche in funzione anche di ragazzi stessi, perché se hai 8 ragazzi e non riesci ad arrivare a 12, bisogna bisogna ingegnarsi di recuperare alcuni numeri, e i numeri si vengono tratti soltanto attraverso il tesseramento di ragazze. Capisco che è sempre una grandissima difficoltà, perché abbiamo una mentalità probabilmente da questo punto di vista qua un po' chiusa da questo punto di vista, però torno a ripetere, se si vuole fare calcio bisogna aprire un po' il panorama mentale e andare su un panorama un po' diverso, insomma.
Chiaro, quindi abbiamo capito che uno dei tasselli che anche ti sei messo, hai messo insomma nel vostro gruppo di lavoro, questo del calcio femminile, quindi insomma è uno delle cose.
Sicuramente sì, oltretutto quest'anno abbiamo implementato anche, grazie a Emanuela Boito, che è un po' Deus ex machina di tutto quanto l'organizzazione delle rappresentative, abbiamo un preparatore atletico, abbiamo una fisioterapista, insomma è stato ampliato anche il numero degli osservatori, pertanto da questo punto di vista qua giustriamo su 18 persone, dove seguono i ragazzi passo passo durante il loro percorso di crescita, da qui in pratica fino all'inizio del Nicoli. Questo vale per i ragazzi ovviamente, ma vale anche per le ragazze, insomma.
Giustamente. Adesso Orazio chiaramente ci sta una battuta su quanto è accaduto, visto anche il tuo ruolo chiaramente in federazione, di quanto è accaduto alla nostra nazionale lunedì sera, un momento storico purtroppo.
Quante ore mi dai per parlare?
Intanto parti, dopo vediamo dove arriviamo. Qual è il tuo commento, la tua analisi su quanto è successo?
Tu sai che dopo la vittoria in Germania nel 2006, dopo c'è stato il Sudafrica, c'è stato il Brasile, e indubbiamente non è che sono 12 anni, insomma, che facciamo fatica. Questo qua è il frutto purtroppo di tantissime cose, no? E andremo qua ad elencare, a prendere da vecchio come capo espiatorio o come mister della nazionale, è chiaro che sarebbe un po' semplicistico da questo punto di vista qua. Io dico che dovremmo fare un esame un po' a 360 gradi, cioè quando io dico alle società: qual è il tuo allenatore più bravo? Dove lo hai messo ad allenare il tuo allenatore più bravo? Il mio allenatore più bravo fa gli allievi, fa i giovanissimi. E qui si sbaglia, perché i giocatori si creano quando hai allenatori bravi, i piccoli amici, i primi calci, i pulcini. Lì si parte. Da questo punto di vista qua, se vogliamo tirare fuori i talenti, come purtroppo in Italia ci mancano, dobbiamo partire da questi presupposti. Avere allenatori bravi, preparati, e che partono dalla base e non che partono a metà strada, perché a livello lì giovanissimi le squadre sono già scarsi a quel livello là, e di questo vista, quando andiamo a vedere una partita di quelle categorie, principalmente parlo di quelle che dovrebbero essere quelle che sono poi sprone per tempi migliori, diciamo, per le categorie superiori, e lì troviamo che i ragazzi non sanno fare un movimento sul campo, non sanno stoppare un pallone, sono scoordinati, cioè tutte quelle caratteristiche, tutti quei presupposti che poi portano un ragazzo da partire da una provincia come di Belluno ad arrivare in Serie A, si capisce che poi diventa difficoltoso. E allora la rosa dei giocatori validi per la nazionale italiana sono 20-25, e su quelli devi giostrarti. Poi vabbè, rientrano poi anche tematiche dove che magari si sbaglia la partita, come dicevi te prima, perché è chiaro che noi abbiamo sicuramente grandissime deficienze a livello organizzativo, a livello anche di preparazione di centri federali che adesso finalmente sono partiti, di allenatori. Stiamo facendo un corso allenatori a Sedico con 40 ragazzi che fra meno di un mese saranno allenatori patentati fino alla Serie B, che però sono tematiche completamente diverse e l'approccio è completamente diverso negli allenamenti rispetto a quando avevo fatto io il corso allenatori 20 anni fa, insomma. E questo qua dà spunto per migliorare quello che è anche la base tecnica da parte degli allenatori, e questo qua dovrà essere riportato sui terreni di gioco a disposizione la selezione delle società e anche dei bambini di teatro.
Orazio, mi permetto una domanda perché è un po', diciamo, il tema di questi giorni e di queste ore. La discussione si è spostata anche un po' sul livello politico a causa di un tweet ormai diventato famoso che accusava l'eccessiva presenza di stranieri in campo, che però poi è stato anche rimarcato da un tweet di Fiorello che comunque diceva tutto sommato bisognerebbe mettere un obbligo di almeno 7 giocatori italiani nelle squadre. Al di là del dibattito politico, pensi che possa esserci anche una problematica di questo genere, cioè proprio il fatto che non riusciamo a...
Io l'altra sera ho guardato che l'ho anche postato sulla mia pagina Facebook, un'intervista a un allenatore di basket in Campania, sì, dove si parlava degli insoli, no? Cioè i
sì,
ragazzi,
sì, certo,
nati in Italia e che non riescono a essere tesserati per una serie di cose. Allora io dico che il CONI, dopo anche l'uscita anche del presidente del CONI, per me è stato un po' così sopra le righe, perché comunque è vero che la FIBC fa parte del CONI, però insomma certe uscite da parte di certe persone
un po' stridente, sì,
opprimente, perché ti dico, ognuno si assume le sue responsabilità e poi ne prende le conseguenze. Ma tornando un po' sul tema, io dico che bisognerebbe un attimino capire quali sono le dinamiche riferite a questi ragazzi che sono da 10 anni che vivono in Italia, hanno genitori italiani, genitori stranieri, vanno a scuola in Italia, parlano il dialetto napoletano magari e così, e non riescono a fare il tesseramento perché non, come stranieri e quant'altro, con tutte le problematiche. Io credo che ci dovrebbe essere un po' un'apertura. Guardavo prima gli highlight di ieri sera di Germania-Francia e vedevo dentro senza nulla togliere, per carità non sono assolutamente razzista, però insomma quel poco che ho visto, non avevo visto sui 11 che c'erano in campo, c'erano 10 core, cioè. Ecco, questo ti dà l'idea che purtroppo dobbiamo farci una ragione che questi ragazzi qua che vengono in Italia o che sono già in Italia hanno più fame degli italiani per fare calcio, per fare gli sport in generale, perché ci mettono forse qualcosina in più rispetto magari a noi.
E qui apriremo veramente un'altra parentesi ancora.
Qui si aprirebbe
sì,
il mondo,
infatti,
no? Bisogna essere un attimino elastici su determinate cose, soprattutto su determinate tematiche che riguardano proprio quelli che arrivano in Italia in questo momento qua. È chiaro che sul contesto generale, quando io vedo società di Serie A che hanno nella rosa di 20 giocatori ne hanno 18 stranieri,
sì, certo.
Purtroppo non ne possiamo fare niente, perché sono delle regole comunitarie che implicano il fatto che non c'è l'obbligatorietà, tu puoi andare in campo con 20 stranieri,
infatti.
Non ti può dire niente, insomma. Questo sta un po' al buon senso e capire che se devi prendere uno straniero, intanto lo devo prendere buono, non devo prendere lo scarso, più scarso magari
dei nostri ragazzi
che hai fatto crescere nel tuo settore giovanile. E dopo bisogna avere anche un po' di coraggio, cioè qualche volta bisogna lasciare perdere il risultato, qualche volta bisogna dire che è un momento di transizione per 2 anni, non mandi via un allenatore che dopo 2 mesi non ti fa il risultato, bisogna avere la consapevolezza che ogni tanto bisogna avere un po' di più pazienza, e purtroppo in Italia e tanti presidenti da questo punto di vista la pazienza non ne hanno.
Benissimo, allora Orazio, io ti ringrazio moltissimo, ci dobbiamo fermare qui perché la discussione veramente, come dicevi tu, richiederebbe molto
avremo
altre occasioni, infatti.
Sì.
Per il momento, Matteo, se non è
dobbiamo fermarci qui, ma saremmo un argomento molto interessante, anzi sarebbe bello poterne discutere ancora a lungo. Sicuramente, Orazio, ti chiameremo in causa nel brevissimo futuro per poter ancora andare avanti, soprattutto su queste tematiche che sono importanti, io penso, anche ai livelli del calcio dilettantistico e quindi a partire dai più piccoli.
Infatti. Benissimo, grazie Orazio Zanin, grazie alla federazione come sempre, buona giornata, ci sentiamo presto, grazie.
Buona giornata a tutti.
Grazie mille. Beh, insomma, come dicevamo, noi dobbiamo fermarci qui anche perché insomma abbiamo la seconda parte del nostro appuntamento, ma torneremo su queste, chiaramente non sulla nazionale ovvio, ma su tutte, diciamo, poi le problematiche che stanno emergendo
nella maniera più assoluta, pronti sempre.
Benissimo, pausa velocissima, pausa pubblicitaria per noi e poi subito dopo il nostro secondo ospite Riccardo Baietta, e con lui torniamo a parlare di calcio.
Esatto,
infatti.
Calcio Club 103.